Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione a un tema di cui ci stiamo occupando abbastanza spesso negli ultimi mesi. Il tema è la dottrina sociale della Chiesa. Lo abbiamo fatto diversi martedì usando il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è il testo più autorevole che esista del Magistero della Chiesa in tema di dottrina sociale, perché raccoglie tutti i documenti del Magistero che sono stati pubblicati su questo argomento fino al 2004. Mancano gli ultimi 20, 21, 22 anni, quindi manca parecchio, mancano due pontificati, manca il pontificato di Benedetto XVI e il pontificato di Papa Francesco. Mancano almeno due documenti importanti come la Caritas in Veritate e come l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che sono documenti del Magistero sicuramente esplicitamente del Magistero sociale, della dottrina sociale il primo, e indirettamente anche per alcuni capitoli, per alcuni pezzi, per alcune parti, il documento di Papa Francesco. Però questa sera vorrei invece servirmi di un libro uscito da pochissimo, scritto da un amico, Oscar Sanguinetti, pubblicato dalla casa editrice Ares, intitolato La dottrina sociale della Chiesa oggi, una lettura forte, che ha la prefazione di Monsignor Vito Angiuli, che è il vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, e un mio saggio storico introduttivo. Perché questo documento è importante? Perché in qualche modo rappresenta una introduzione a che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, cioè uno che volesse in qualche modo capire, accostarsi alla dottrina sociale della Chiesa, sicuramente il testo più autorevole, più indicato è il compendio, però il compendio è un testo molto ampio, molto impegnativo, basato su tutto il Magistero dalla Rerum Novarum di Leone XIII dal 1891 in poi, fino al, appunto, come vi dicevo, al 2004. Mentre questo è un disco, è un tema, è un testo che fa sempre riferimento al Magistero, ovviamente, va anche un po' oltre, cioè si avvale anche delle scienze umane, perché la dottrina sociale della Chiesa è certamente e soprattutto il Magistero sociale, perché se no non sarebbe della Chiesa, cioè della Chiesa vuol dire che si esprime attraverso le modalità tipiche della Chiesa, che sono soprattutto il suo insegnamento, il suo Magistero. Però questo testo va anche un po' oltre, cioè si serve delle scienze sociali, delle scienze umane, utilizzando anche degli autori che possono dare degli spunti utili per capire meglio che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, che, come poi vedremo, si occupa di politica, di economia, di politica internazionale, di famiglia, di vita, di corpi intermedi, di Stato, di relazioni fra gli Stati, eccetera. Cioè si occupa di tante cose. Qui, se andate a leggere l'indice di questo libro, che non è un libro esageratamente grande, anche se non è piccolo, cioè più di 300 pagine, troverete appunto dottrina, società, chiesa, che cos'è la dottrina, che cos'è la società, che cos'è la chiesa, che cosa il magistero dice quando comincia a occuparsene, perché tutti fanno riferimento alla Rerum Novarum come la prima enciclica della dottrina sociale, che cosa dice a proposito della famiglia, dell'educazione, del lavoro, della proprietà, dell'autorità politica, quali sono le minacce contro la dottrina sociale della Chiesa, e qual è la situazione attuale della dottrina sociale della Chiesa. Prima di entrare dentro nell'argomento, parto con una definizione che è contenuta in un testo scritto in occasione di uno degli anniversari della Rerum Novarum nel 1961, esattamente 70 anni dopo la Rerum Novarum. Il Papa San Giovanni XXIII, nell'enciclica Mater et Magistra, dà una definizione molto precisa della dottrina sociale della Chiesa. È parte integrante della concezione cristiana della vita. Quindi una cosa molto impegnativa, parte integrante vuol dire, l'abbiamo già detto tante volte, vuol dire che uno che si professa cristiano, che si professa cattolico, non può prescindere dalla dottrina sociale. E questo già ci dà un'indicazione, no? Ci aiuta a capire. Che cosa vuol dire dottrina, anzitutto? Dottrina vuol dire che è una riflessione, c'è un'altra bellissima definizione di Giovanni Paolo II che vedremo nella Sollicitudo Rei Socialis, cioè è una riflessione, sono principi di riflessione su che cosa? Dottrina sociale, sulla società, cioè la dottrina sociale è un insieme di principi di riflessione e direttive di azione, perché è orientata a dare delle indicazioni operative, cioè che cosa bisogna fare per migliorare la società nella quale viviamo dal punto di vista del Vangelo, dal punto di vista della Chiesa. Quindi, dottrina, principi di riflessione, direttive di azione per quanto riguarda la società sociale della Chiesa, cioè è una riflessione della Chiesa, non di un autore, non per quanto importante, autorevole, ma della Chiesa, di tutta la Chiesa, della Chiesa attraverso il suo insegnamento principale, anzi, il suo insegnamento ufficiale, che è il magistero del Papa, magistero dei vescovi in comunione con il Papa, quindi magistero dei papi e magistero dei concili. Concili sono quelle assise dove il Papa e i vescovi si riuniscono per dare delle indicazioni per tutta la Chiesa universale. Quindi, l'accurata l'accurata formulazione dei risultati di un'attenta riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza dell'uomo nella società e nel contesto internazionale alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. San Giovanni Paolo II che dice questo della dottrina sociale della Chiesa nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, dove dice anche qual è la natura della dottrina sociale della Chiesa, cioè essa a che cosa appartiene? Appartiene alla teologia morale, risponde il Papa. Cioè non è un'ideologia, non è un'idea che nasca da alcuni uomini, anche preti, vescovi, papi, no? È proprio una riflessione teologica sulla società, quindi fa parte della teologia morale. Suo scopo principale è sempre la Sollicitudo Rei Socialis, è di interpretare tale realtà esaminandone la conformità o difformità con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena insieme trascendente, per orientare quindi il comportamento cristiano. Quindi esamina, riflette sulla realtà, dà delle indicazioni per orientare il comportamento cristiano e valuta che cosa nella società ci sia di conforme al Vangelo e che cosa invece sia contrario, difforme. Quindi non è semplicemente cioè è una riflessione che porta a un giudizio positivo o un giudizio negativo, ma a un giudizio, dando così ai cristiani la possibilità, la capacità di capire e di giudicare il mondo nel quale vivono i problemi, gli errori, i mali del proprio tempo. Il contenuto dell'insegnamento sociale della Chiesa è di natura teologica, teologico-morale, perché ha come scopo quello di guidare il comportamento dei cristiani. Riguarda molte discipline, la politica, l'economia, le relazioni internazionali, i problemi della famiglia, della vita, dell'educazione. È molto importante collocarla nella storia. Cioè è molto importante la storia per capire la dottrina sociale, perché per capire la dottrina sociale della Chiesa, la prima considerazione che dobbiamo fare è fare riferimento al mistero dell'incarnazione. Cioè Dio ha tanto amato il mondo e gli uomini da volere che suo figlio si facesse uomo. Quindi non ha disprezzato l'umanità che aveva creato, nonostante il peccato, ma ha continuato ad amarla anche dopo il peccato, entrando dentro nell'umanità che aveva creato. Cioè questo è il senso dell'incarnazione. Perché Cristo si fa uomo e non angelo, per esempio? San Tommaso dice che il peccato degli angeli nasce proprio dal fatto che Lucifero, che era il più grande degli angeli, contesta il fatto che Dio si sia incarnato in un uomo e non in un angelo, perché si riteneva superiore. E questo è il non serviam, cioè la ribellione dell'angelo più bello, più vicino a Dio, più intelligente, che è Lucifero, che non accetta di adorare un uomo che è anche Dio, ma è anche uomo, che lui ritiene inferiore. È un'ipotesi teologica, poi noi non sappiamo come sono andate effettivamente le cose, sappiamo però che c'è stata la ribellione di una parte degli angeli, ce lo dice l'Apocalisse, c'è stata una grande guerra in cielo fra gli angeli ribelli e gli angeli che erano rimasti fedeli a Dio e al suo progetto, guidati da San Michele. E con questa guerra gli angeli ribelli sono stati mandati per sempre all'inferno, che non c'è originariamente l'inferno, è una conseguenza della ribellione, una conseguenza del peccato originale, appunto. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che Dio non è una realtà, un Dio che aleggia, che sta in alto, che guarda ogni tanto gli uomini poco interessati alla loro vita. Dio ama l'uomo, si preoccupa dell'uomo, vuole la sua salvezza, vuole la sua felicità, ma si preoccupa proprio delle cose umane, se no non avrebbe. Non si sarebbe incarnato, non avrebbe espresso questa vicinanza, questo amore, al punto, perché avrebbe potuto salvarlo o rimediare al peccato originale in qualsiasi altro modo, cioè Dio può fare qualsiasi cosa. E invece l'ha voluta fare proprio dandoci l'indicazione del suo amore, non soltanto nel sacrificio della croce e della vita di Gesù, ma anche nel fatto che si incarna, che diventa un uomo. E Gesù è un uomo, a tutti gli effetti, tranne che il peccato. Quindi è un uomo che soffre, che fatica, che fa tutte le cose, che lavora e che dona, per amore, dona la sua vita. Per la salvezza degli uomini. Poi Cristo è anche Dio, ovviamente. Il mistero dell'incarnazione sta proprio in questo fatto che Dio e l'uomo coincidono nella persona di Cristo, che ha due nature, è una persona sola, ma ha due nature. Però la natura umana ce l'ha veramente, no? In tutto, tranne che nel peccato. Allora questo vuol dire che la vita dell'uomo, la vita di un uomo, ma anche la vita degli uomini nelle relazioni che stabiliscono fra di loro, è qualcosa che importa talmente a Dio da aver dato a loro, agli uomini, a noi, delle leggi per regolare, per orientare le nostre relazioni. Perché ci possono essere delle relazioni buone, cioè conformi al Vangelo, conformi alla natura dell'uomo, che è buona perché è stata creata da Dio, anche se è ferita, indebolita dal peccato, ma in sostanza è una natura buona. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi siamo buoni, cioè l'uomo è una cosa buona. È immagine di Dio. E quindi queste relazioni, se buone, aiutano gli uomini a vivere meglio sulla terra e a perseguire più facilmente il loro scopo, il nostro scopo, che è quello di servire Dio nella vita per goderlo nella felicità eterna del paradiso. Ma la vita, cioè la salvezza, noi uomini la otteniamo nella vita storica, nel tempo, quindi nella storia. E quindi la storia, il tempo, ci può aiutare o ci può allontanare. Può essere, se organizzato in un certo modo, la società può essere un aiuto. Ma se organizzata in un altro modo può essere un ostacolo. Il regno di Dio, che sarà il compimento di tutta la storia per sempre nell'eternità e nella felicità eterna, comincia nella storia. È la Chiesa. La Chiesa è il regno di Dio che comincia a manifestarsi nel tempo. E nella storia non si manifesterà mai perfettamente, il regno di Dio non ci sarà mai in maniera perfetta, ovviamente, sulla terra, ma ci sarà un inizio. Quando si parla della regalità di Cristo, della regalità anche sociale di Cristo, per esempio nell'enciclica di Pio XI del 1926, la Quas Primas, con cui l'allora Papa istituì la festa di Cristo, di Cristo Re, quella che celebriamo alla fine dell'anno liturgico. In quella stessa enciclica il Papa parla di regalità anche sociale, cioè Cristo non è soltanto il Re dei cuori, è anche il re delle nazioni, nel senso che le nazioni, se vogliono vivere bene, devono organizzarsi secondo l'insegnamento di Cristo che passa attraverso la Chiesa. E questo le aiuta e aiuta gli uomini che vivono nel tempo, nella storia, a vivere. A essere cristiani più facilmente, con meno ostacoli che se vivessero in un tempo di ribellione, di rifiuto di Cristo, della Chiesa, eccetera. Quindi la dottrina sociale della Chiesa va sempre pensata come legata alla storia, cioè è qualcosa che cerca di essere, cioè noi cerchiamo di realizzare nel tempo, nella storia, un tipo di società conforme o meno ai principi della dottrina sociale della Chiesa, perché così facendo costruiamo un tempo, una società che può aiutarci o ostacolarci, se al contrario, nella nostra vita cristiana. Ecco perché è parte integrante, come dice San Giovanni XXIII, della concezione cristiana della vita. Perché è una cosa che concretamente può aiutarci se realizzata, mentre invece se non viene realizzata, troviamo una situazione sociale di ostacolo alla nostra salvezza, alla nostra santificazione. Quindi, per prima cosa dobbiamo tenere presente la creazione, quando vogliamo capire, ma la dottrina sociale della Chiesa, cioè, come la collochiamo storicamente? Allora, cominciamo a vedere la prima tappa, la creazione. Dio crea l'uomo e lo crea a sua immagine. E quindi capiamo che l'uomo è un essere sociale, è un animale politico, diceva Aristotele, cioè è È un essere che realizza la sua umanità attraverso le relazioni che costruisce con gli altri uomini. È impensabile l'uomo da solo. L'uomo da solo non fa nulla. Cioè l'uomo ha bisogno della mamma e del papà subito, bambino, ma il papà ha bisogno della mamma per trasmettere la vita e viceversa. La comunità, la prima comunità che è la famiglia, nasce dall'unione del papà e della mamma, che generano una nuova vita. Allora, la creazione è quella che noi leggiamo, per esempio, nella Genesi: Dio ha creato tutto e infine crea l'uomo e lo crea come essere sociale. Non è bene che l'uomo sia solo. E quindi gli crea carne della sua carne, un essere complementare. Qui si crea la prima relazione, quella fondamentale, quella che trasmette alla vita, quella che permette alla società di andare avanti, cioè che è il matrimonio. Il matrimonio che fonda la famiglia. Ma poi gli uomini, anche per realizzare altri obiettivi, per lavorare, per costruire una casa, devono mettersi insieme. Chi fa una cosa, chi ne fa un'altra. Per raggiungere qualsiasi obiettivo, l'uomo ha bisogno degli altri, ha bisogno degli altri per educare i figli, non può fare tutto lui, ha bisogno degli altri per raggiungere degli obiettivi sociali, economici, sportivi, politici, cioè tutti quelli che noi chiamiamo i corpi intermedi sono, vogliamo fare una scuola e dobbiamo metterci insieme e fare una scuola per educare i nostri figli. Vogliamo fare una squadra di calcio, dobbiamo trovare delle persone per fare una squadra di calcio e raggiungere l'obiettivo di poter giocare. Vogliamo costruire un'azienda per dare da lavorare alle persone e per raggiungere determinati obiettivi e dobbiamo costruire una micro società. Vogliamo governare una nazione, dobbiamo metterci insieme, fare un governo. Costituire un embrione di Stato, eccetera, 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 che è la politica. Quindi la creazione. L'uomo è creato come animale sociale, come animale politico, come essere sociale che raggiunge la sua vocazione attraverso la società. Quindi le relazioni fra gli uomini sono importanti, sono decisive e c'è bisogno di una dottrina, di un insegnamento, di scoprire una dottrina, un insegnamento, perché gli uomini fra di loro si relazionino il meglio possibile. Altra cosa da tenere presente per quando parliamo di dottrina sociale, prima ancora di andare a vedere di che cosa si tratta, è il peccato. Ora, voi mi direte, vabbè, ma il peccato, noi dobbiamo leggere la Bibbia, ma se non siamo cristiani, per esempio, come facciamo a capire che nell'uomo, nella vita degli uomini c'è il male? Beh, basta guardarli. Ma non c'è bisogno di guardare gli uomini. Il male che fanno, basta vedere i bambini anche nella loro innocenza, però noi troviamo nei bambini certamente l'immagine di Dio, la purezza, l'innocenza, la sincerità, la bellezza, ma vediamo molto presto anche il peccato originale, la ribellione, la disobbedienza, il rifiuto. Quindi comprendiamo che In ogni uomo c'è una battaglia tra il bene e il male, tra Dio che lo chiama a sé e il demonio che lo chiama a sé. E purtroppo Eva rispose, convinse anche Adamo e l'uomo peccò. E il peccato originale è rimasto, viene trasmesso a tutti. Il rimedio della Chiesa è il battesimo, certamente, col battesimo noi entriamo a far parte della comunione con Cristo, nella comunione della Chiesa con Cristo, però rimangono gli effetti, le ferite del peccato originale. Certamente. Entriamo in una dimensione superiore a quella naturale, entriamo nella vita della grazia. Cioè, entriamo in una vita che prevede un rapporto con Dio mistico, ma reale. Cioè, quando noi riceviamo la comunione, riceviamo il corpo di Cristo veramente. Cioè, è Dio che entra dentro di noi e noi partecipiamo della vita soprannaturale attraverso la preghiera, attraverso soprattutto i sacramenti. Quindi teniamo presente creazione, peccato, peccato originale e poi la redenzione. Di fronte al peccato, Dio non abbandona l'uomo, ulteriore dimostrazione del suo amore, ma gli manda suo figlio. E gli manda suo figlio come estremo atto d'amore, mostrandogli anche qual è la via per ricostruire quel rapporto d'amore che il peccato aveva infranto, è la via del sacrificio, è la via della croce. Quindi, creazione, peccato, redenzione, redenzione che avviene perfettamente col sacrificio di Cristo, che è un sacrificio perfetto, non ha bisogno d'altro, e che continua nella storia attraverso la Chiesa. Perché la Chiesa, fondata da Cristo sulla roccia di Pietro, prosegue nella storia la redenzione operata da Cristo e dal suo sacrificio. La dottrina sociale della Chiesa è l'espressione di questa azione della Chiesa nella storia, per quanto riguarda appunto le società, cioè gli uomini organizzati in società. Un altro elemento fondamentale da tenere presente sono le due città di Sant'Agostino. Cosa vuol dire? Sant'Agostino ha scritto tante cose, è stato uno dei più grandi padri della Chiesa, anzi è il padre della Chiesa latina occidentale, ha scritto tante cose, il libro sicuramente più conosciuto di Sant'Agostino sono le Confessioni, che è la sua autobiografia sostanzialmente, il racconto della sua vita. Ma forse il testo più importante è il De Civitate Dei, cioè la città di Dio, che racconta della lotta che c'è nella storia fra le due città, quella degli uomini e quella del diavolo, quella di Dio e quella del diavolo. Cioè racconta la storia di come la civitas homini, la città dell'uomo, possa cercare di organizzarsi per assomigliare alla Civitas Dei, alla città di Dio, oppure per assomigliare alla Civitas Diaboli, alla città del diavolo. Questa lotta nella storia è il testo base per capire, potremmo dire, il testo base di una teologia della storia, cioè del tentativo di comprendere che cosa avviene nella storia alla luce del Vangelo. Leone XIV, il Papa regnante, ha detto del vescovo di, perché come sapete è un agostiniano, cioè fa parte dell'ordine fondato da Sant'Agostino. Ha scritto che Sant'Agostino scrive una delle opere più poderose della sua produzione teologica, filosofica e letteraria, il De Civitate Dei, la città di Dio. Come ha osservato Papa Benedetto XVI, si tratta di un'opera imponente e decisiva per lo sviluppo del pensiero politico occidentale e per la teologia cristiana della storia. Qui vediamo quando viene scritto il De Civitate Dei. Viene scritto durante la vita di Sant'Agostino, naturalmente. Quindi siamo immediatamente dopo la fine delle persecuzioni. La Chiesa è stata perseguitata per 300 anni sostanzialmente, fino all'anno dell'editto di Milano, quando l'imperatore Costantino ha permesso la libertà della Chiesa di poter predicare il Vangelo all'interno dei confini dell'impero, e successivamente, nel V secolo, Sant'Agostino che ha tutta la storia che sapete attraverso le confessioni, eccetera, diventa vescovo di Ippona, che è questa città in Algeria, della nord dell'Africa, scrive grandi poemi, vive durante la fine dell'impero romano, sembra che pianse, perché fu un evento straordinariamente importante la caduta dell'impero romano, quando i barbari entrano a Roma e le insegne imperiali vengono portate a Costantinopoli. Cioè Roma nel 476 cessa dall'essere la capitale dell'impero, che viene trasferita a Costantinopoli. È un evento spaventoso, incredibile, perché Roma era 1000 anni che c'era. Roma era, come dire, il caput mundi, la capitale del mondo. Il fatto che venga conquistata dai barbari, che non sia più la sede dell'imperatore. E Sant'Agostino allora parla, in questo suo grande libro, della storia del bene e del male, di Dio e del demonio, degli uomini che seguono Dio, di quelli che si oppongono all'azione di Dio nella storia. Ed è il più grande testo di Dio. Quindi, quando noi parliamo di dottrina sociale della Chiesa, dobbiamo sempre tener presente questa teologia della storia insegnataci da Sant'Agostino nel De Civitate Dei, cioè la lotta tra il bene e il male, come dice nell'ambito di questa lotta viene costituita la cristianità, la societas cristiana, la società dei cristiani. Cioè i cristiani prima sono perseguitati fino appunto al 313, ma poi lentamente cominciano a diventare sempre di più, sempre un numero maggiore, e a incidere sempre di più nella cultura, nella politica, nell'economia, nella vita pubblica dell'Europa. Nasce quella che verrà chiamata la cristianità occidentale, perché poi ce ne sarà una in Oriente che fa capo a Costantinopoli. Cioè una società dove la cultura, i costumi, il senso comune è impregnato del Vangelo. Ci vorrà tanto tempo, perché dal 313 alla notte di Natale dell'800, quando Carlo Magno viene incoronato dal Papa San Leone III, imperatore a Roma, quindi quando ritorna a Roma l'impero, dopo 500 anni, 500, allora si può cominciare a dire è una società cristiana. Ma dicono gli studiosi che quando viene concesso a Roma nel 313 alla Chiesa di poter predicare liberamente il Vangelo, i cristiani sono solo il 10% della popolazione, il resto sono ancora pagani. Quindi il lavoro di evangelizzazione, di cristianizzazione, di apostolato è molto lento, però arriva. Tant'è vero che appunto nell'Ottocento rinasce l'impero, ma questa volta rinasce cristiano, sacro romano impero. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa, mi direte, ma dov'è lì? Ma non c'è il termine, non viene usata, anche perché non c'è il magistero così come lo abbiamo conosciuto nell'età moderna, non ci sono le encicliche, i documenti, le esortazioni apostoliche, eccetera. Perché? Perché la società è cristiana, cioè la dottrina è incarnata in qualche modo nella società, che non vuol dire che fosse una società perfetta dove erano tutti bravi, non è vero. Ma era una società che ufficialmente, formalmente faceva riferimento al Vangelo, agli insegnamenti della Chiesa, che poi venivano abbondantemente traditi, rinnegati, non messi in pratica dagli uomini, però non c'erano delle alternative ideologiche come sarà poi nell'epoca delle ideologie, quando il liberalismo, il comunismo, il socialismo, il fascismo, il nazionalismo sono idee umane che tendono a sostituire i criteri di giudizio del cristianesimo. Ecco, allora non c'era. La società diventa cristiana, c'è il problema delle eresie che nascono ogni tanto. Le eresie sono degli errori, però sempre interni al cristianesimo. Dopo le persecuzioni, pensate alla grande eresia di Ario, l'arianesimo. Pensate al nestorianesimo. Pensate nel Medioevo, poi i catari, gli albigesi. Tutte queste forme di ereticali che la Chiesa combatte, ma sempre dentro il mondo cristiano. La grande alternativa, cioè il grande cambiamento, il cambiamento d'epoca, per usare le parole di Papa Francesco, avviene con prima la riforma protestante che rompe l'unità, la comunione della Chiesa, e poi con la rivoluzione francese da cui partono le ideologie moderne. Allora lì la Chiesa capisce che ha bisogno di elaborare una dottrina, la dottrina sociale della Chiesa, appunto, per condannare gli errori. Soprattutto per indicare una strada di ricostruzione della società cristiana che non c'è più. E E questa dottrina sarà appunto la dottrina sociale della Chiesa, di cui poi ci occuperemo martedì prossimo. Adesso rispondo alle vostre domande, sperando che ce ne siano, perché questo aiuterebbe a capire meglio questo punto così importante, soprattutto per noi laici, appunto, la dottrina sociale della Chiesa. Pronto?
Proprio buonasera, Sandra. Scusi, volevo fare una domanda che nello stesso tempo è anche una riflessione mia personale, no?
Sì,
Prendendo in
da dove chiama,
considerazione
scusi?
questo, chiamo da Bari.
Sì, mi dica.
Niente, volevo chiedere in pratica, tenendo presente ovviamente la Rerum Novarum e anche la dottrina, della Chiesa, no? E anche sull'egida di ciò che disse Paolo VI, la politica è la più alta forma di carità, e anche attualizzato anche Papa Francesco, no? Potere e servizio. E anche di quello che ha detto la Madonna, che non sarà la politica, a salvare la società, ma un ritorno a Dio. Però in un certo senso la politica, voglio dire, in un certo senso deve servire, non tanto, a sanare la società dal punto di vista materiale, ma anche a mirare a far ritornare, il popolo, tutti i popoli, a Dio. Insomma, ovviamente, come posso dire, ovviamente evitando che la politica diventi in un certo senso strumentale, ma ecco, nello stesso tempo, ecco, la politica miri anche a, sconfiggere il laicismo.
Sì.
Cioè, nel senso, la politica, anche l'Opus Dei, no? Come diceva José María Escrivá de Balaguer, no? Anche il cristiano non deve, limitare, la sua, come dire, attività, la sua religiosità solamente nell'ambito della Chiesa, ma anche nella società, attraverso la politica. Infatti, anche lo spirito della democrazia cristiana, no? In un certo senso. Quindi io, mi scusi, non vorrei fare una sponsorizzazione, no? Però in un certo senso io sto constatando, nel mio piccolo, no? Come cittadino, insomma, che la politica in un certo senso sta fallendo perché sono asserviti al modernismo, insomma, e molti politici pure di avere consensi, in un certo senso, come dire, trascendono e in un certo senso esulano dai valori cristiani. Quindi servirebbe, un partito oggi, un partito che in un certo senso faccia avvicinare, i popoli ai valori, ai valori cristiani, no? E
Sì.
quindi, scusi, non volevo esulare dalla religiosità, questo mi sentivo, insomma,
No,
di
no, ma ho
dire.
capito cosa vuol dire. Cioè, più che un partito servirebbero dei cristiani impegnati in politica come in tanti altri ambiti. Cioè, il vero problema di oggi è che non ci sono i cristiani. I cristiani sono diventati una piccola minoranza e anche confusi e divisi fra di loro. Cioè, siamo pochi, confusi e divisi. Perché non sappiamo che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, non la studiamo, non la leggiamo, non ce la insegnano. I sacerdoti non ne parlano perché non sanno che cosa sia, anche i vescovi, bisogna dire, purtroppo non è che si preoccupino molto di insegnare la dottrina sociale della Chiesa, che dovrebbe invece essere come dire, Lo strumento ordinario dell'azione del laico nella società, per quanto riguarda l'educazione, per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda le relazioni internazionali. Cioè, nella dottrina sociale della Chiesa c'è la risposta a tutte le grandi domande, problemi, errori che riguardano il mondo di oggi, però nessuno, neanche all'interno del mondo cattolico, si preoccupa di studiarla, di leggerla, di diffonderla. Per cui ognuno dà i giudizi che vuole, secondo il suo personale modo di vedere le cose. Ma questo non è essere cristiani, questo è essere individualisti. Il cristiano si preoccupa di dire quello che dice la Chiesa, non quello che pensa lui delle varie situazioni. Ma per fare questo ha bisogno di conoscere i criteri che usa la Chiesa, Il Magistero della Chiesa non entra nei particolari, però ti dà i criteri, ti dà le chiavi di lettura, ti dà i criteri di giudizio per poter dare e mettere un giudizio che sia fondato, che abbia un fondamento, che sia un giudizio di verità, diciamo così. Ecco, quindi per tornare a quello che diceva lei, sì. Più che un partito ci vogliono i cristiani. Poi le forme cambiano a seconda dei tempi, cioè non credo che questo sia il tempo di un partito. Però la cosa importante è che ci siano i cristiani formati, preparati, capaci quindi di intervenire e di dire la loro, ma non la loro come singoli, ma la loro come chiesa, come espressione del mondo cattolico. Pronto?
Chiesa, espressione del mondo cattolico.
Pronto? Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto questa sera, abbiamo cominciato a leggere un testo da pochissimo uscito, La dottrina sociale della Chiesa oggi, una lettura forte di Oscar Sanguinetti, è una sorta di introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, appunto. Che cos'è? Quali sono i suoi principi? Qual è la sua storia? Abbiamo semplicemente visto l'inizio. Quasi le premesse della dottrina sociale, le premesse in cielo, la creazione, il pensiero peccato, il peccato originale, la redenzione, l'opera della Chiesa che continua nella storia, l'evangelizzazione di Cristo, la nascita di una società cristiana, la cristianità, e la sua crisi. E qui si comincia a parlare in maniera proprio esplicita di dottrina sociale della Chiesa, e lo vedremo nelle prossime catechesi del martedì sera. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.